persona è attaccata, questa persona non comunica più in modo giusto. Nel migliore dei casi si chiude, accozza. Nel peggiore dei casi diventa aggressiva. E quindi bisogna lavorare sull'immagine. Ci ritorneremo. Le attività abituali. Quali sono le attività che avete messe? Possono essere tantissime. La lettura, il giardinaggio, la cucina. Perché vengono svolte? Perché leggiamo? Perché ci dilettiamo a cucinare? C'è chi ama cucinare e quindi si rilassa cucinando. Perché lo fa? Perché soddisfa? Perché generalmente le attività che svolgiamo con piacere hanno tutte uno scopo comune. Soddisfano dei bisogni personali. Quali sono i bisogni personali? Dipende dall'attività che noi facciamo. Possono essere bisogno di rilassarsi, bisogno di evadere. La lettura. Se leggo libri legati all'attività professionale, lo faccio perché voglio diventare più competente, avere maggiori conoscenze. Se leggo un romanzo d'avventura, voglio soddisfare il mio bisogno di evasione, voglio andare in paesi lontani, vivere avventure, quindi è un bisogno di evasione. Se leggo un romanzo divertente, che fa ridere, soddisfo un altro tipo di bisogno. Tutte le attività che noi facciamo mirano a soddisfare dei bisogni. E perché le svolgiamo? Questo incrementa il senso di autostima, perché significa avere cura di noi stessi. Già prima avevamo detto che per avere una comunicazione positiva bisogna prendersi cura di sé. Adesso vado oltre e dico: tutte le attività che ci provocano qualche forma di piacere sono funzionali, sono come delle medicine che noi ci somministriamo, cerchiamo di somministrarcene tante, perché migliorano il nostro senso di autostima, ci fanno stare meglio. A che serve l'autostima? A tutta una serie di funzioni. Innanzitutto ci migliora il modo di vedere il mondo, ce lo fa vedere sotto una lente un po' meno triste. E quindi migliora il modo di affrontare le criticità. Le criticità arrivano, i problemi non bisogna cercarli, arrivano da soli. Bisogna risolverli però, e bisogna avere gli strumenti e la forza per risolverli. Questo a volte manca. L'autostima è proprio questo, quello che mi fa dire: allora, ce la posso fare, devo solo capire come fare. Se invece il problema è proprio io non ho gli strumenti, mi siedo e mi devo piangere. Mi ricordo la mia maestra delle elementari che mi diceva: se c'è un problema poco importante, siediti e mettiti a piangere, ma se il problema è grave ti metti a piangere dopo. Prima cominci a risolverlo, poi dopo ti siedi, se hai tempo ti metti a piangere. Ma è un atteggiamento diverso, una santa donna, lo ricordo ancora. L'autostima fa star meglio, ci fa stare proprio meglio fisicamente sempre, non solo quando abbiamo un problema, anche proprio nella vita normale, per cui vale la pena ragionarci su. A livello relazionale, infatti i colori servono a chiarire quello, migliora le relazioni con le altre persone, le rende più efficaci, perché se abbiamo autostima riusciamo a comunicare meglio, abbiamo un'immagine di noi più legata al reale, meno distorta, abbiamo meno reazioni strane come quella del genitore che se la prende col professore perché ha fatto una nota al figlio. Ma stiamo scherzando, è un'assurdità. Genera il rispetto degli altri, una persona che è sicura di sé, che è tranquilla, con la quale si può parlare, alla quale ci si può rivolgere per un consiglio, come per condividere un momento piacevole, genera il rispetto degli altri ed è fortemente attrattiva, tantissimo. Ecco perché l'autostima ci serve tanto. Da che cosa è costituita la nostra autostima? Ci sono alcune componenti, sono 5. Le regole o i precetti interiori. Quando noi nasciamo, la famiglia, la scuola, la chiesa, la religione, gli amici, il lavoro, la società, tutto questo tempo anche, ci danno delle regole, dei precetti. Tanti, noi, tutti noi, scegliamo quelli in cui vogliamo credere, che vogliamo fare nostri. Alcuni siamo abbastanza obbligati dalla nostra società, dalle leggi, eccetera, a seguirli. Altri li scegliamo. Per esempio, non lo so, negli ultimi anni io sono diventata più sensibile alla questione dell'acqua. Adesso mi viene da ridere da dirlo, però, perché mi hanno fatto interessare lo sviluppo sostenibile, quindi ho capito che l'acqua sarà un problema molto grave. Non so se sarà un problema grave per me, ma probabilmente per i miei figli sì, e sicuramente per i figli dei miei figli sì, sarà proprio grave come problema. Perciò è diventata una regola per me non sprecarla, che non vuol dire che non mi lavo più, assolutamente, però vuol dire che, non so, quando raccolgo l'acqua per fare la pasta, tanto che la mia caldaia ci mette un po' per farmi arrivare l'acqua calda, e uso l'acqua calda perché così consumo meno energia elettrica, allora raccolgo l'acqua, perché ho un vero piano di induzione, quindi se già metto nella pentola dell'acqua che è abbastanza calda, faccio molto prima a riscaldarla e uso il coperchio per lo stesso motivo. Raccolgo l'acqua in un contenitore e poi lo uso per annaffiare le piante. Per me è importante non sprecare l'acqua. Mi lavo i denti e chiudo il rubinetto. In tutti i rubinetti ho fatto mettere i riduttori. Abbiamo i getti come quelli di prima, però in realtà consumiamo metà dell'acqua. E questo, no, è un precetto mio, magari non è vostro, ma io ho scelto di seguirlo. Ciascuno di noi sceglie di seguire certi precetti. Noi dobbiamo essere consapevoli di ciò in cui crediamo. Dovete chiedervelo, farvi la domanda e darvi la risposta. Perché? Perché nessuno ha il diritto di giudicare, far violare o deridere i precetti altrui, ma una cosa che non ho scritto perché volevo essere stringata è che se noi non sappiamo quali sono le regole base della nostra vita, perché non ce lo chiediamo e non le abbiamo così chiare, può capitare di tradire quelle regole. E lì per lì non ce ne rendiamo conto, ma dopo un po' di tempo incominciamo a stare male e non sappiamo perché. Perché abbiamo tradito delle norme che per noi sono importanti. Purtroppo accade spesso. Per far piacere alle altre persone, per una situazione nella quale ci troviamo a vivere, e quindi non diamo importanza ad un certo tipo di comportamento che adottiamo, che magari tradisce una regola che per noi era importante. L'abbiamo fatto perché non ce ne siamo resi conto. Poi dopo un po' abbiamo cominciato a sentirci non a posto, non bene, non sappiamo perché, diventiamo mal disposti alla comunicazione, ma diventiamo meno sicuri di noi stessi. Quindi per evitare questa situazione, primo passo, chiediamoci quali sono le regole sulle quali non si può transigere, indipendentemente da chi ce lo chiede. No, è no, perché io credo in questo e voglio continuare ad avere un determinato comportamento. Punto 1. Punto 2. Nessuno, effettivamente vero, può permettersi di deridere i precetti degli altri, quali che essi siano. Non abbiamo l'autorità per farlo, perché siamo uomini come gli altri. Non è possibile. Possiamo essere convinti di avere ragione, fantastico, però non possiamo portare gli altri a violare le proprie regole, perché dobbiamo essere consapevoli che li faremmo stare molto male, molto, e quindi non si può fare. Regole o precetti interiori. Possono essere religiose, morali, etiche, comportamentali, sulla alimentazione, sul comportamento, su qualsiasi cosa. Adesso poi che abbiamo fra di noi, nella nostra società, persone che arrivano da tante parti del mondo, è molto facile scontrarsi con delle regole che a noi sembrano veramente stupide. Però sono stupide perché non sono le nostre, sono le loro, ognuno ha le proprie. Questo rispetto è fondamentale per garantire a noi e agli altri il senso di autostima. L'apprezzamento globale di noi stessi è il giudizio di valore complessivo sulla persona, è slegato da fatti specifici, da caratteristiche. Esempi: sono una persona di grande valore, sono un incapace, sono una brava persona, sono un pessimo soggetto, sono bravissimo, sono puntini, puntini, puntini. Vi ricordate prima che abbiamo parlato del dialogo interiore? Se voi vi abituate per un po' a registrare come vi parlate, vi renderete conto di qual è il giudizio di valore su voi stessi. È difficile darselo, eh? Se volete provare, si può fare come per l'esercizio di prima, io sono, la definizione. Però qui la barriera razionale si alza subito. Nel momento in cui dovete dare un giudizio su voi stessi, è difficile che qualcuno scriva io sono un incompetente, non riesco a fare niente nella vita. È molto difficile avere il coraggio di scrivere con l'inchiostro qualcosa del genere su un foglio bianco, anche se poi dopo lo stracciamo subito, non lo fa quasi nessuno. Però cercare di capire come ci consideriamo è fondamentale, e tra l'altro vi dico, è possibile anche cambiare il giudizio che noi abbiamo su noi stessi, è solo che bisogna farlo a piccoli passi. Si può fare migliorando il nostro dialogo interiore. Quando ci viene a dire sono proprio uno stupido, no, ho sbagliato, ho solo sbagliato a fare una torta, ho solo sbagliato, oggi con questo gruppo non è andata bene, è un peccato, perché invece di dire non so, non lo farò mai più, per... no, perché ho sbagliato? Ero stanco? Mi sono dilungato troppo su questo argomento? Sono andato troppo veloce? Non lo so, fatevi la domanda e cercate la risposta. È molto importante fare autoanalisi quando si fa un qualunque tipo di errore e evita di darsi giudizi globali che poi alla fine lasciano solo grande negatività e basta. Influenza molto il senso di autostima questo giudizio globale. Se differisce da ciò che il soggetto pensa, genera delle reazioni anche forti. Perché ho aggiunto questa frase? Perché io penso sempre al nostro senso di autostima, sì, ma anche a quello degli altri. Se voi avete delle persone che vivono con voi, per esempio, vostri figli, vostri fratelli, vostri compagni, non lo so, e vi rendete conto che hanno su di sé un giudizio di autostima molto negativo, un giudizio globale molto negativo, e volete farlo cambiare, è perfettamente inutile che voi li attacchiate dicendo ma no, ma perché dici così? Non è vero assolutamente, sei bravissimo, hai sbagliato solo questa volta, con atteggiamento persino un po' aggressivo. Non serve a niente, soprattutto non serve, penso nel rapporto con i figli adolescenti, se quell'adolescente, quel figlio ha di voi un giudizio solo così, cioè se vi considera non particolarmente da rispettare, è perfettamente inutile che cerchiate di cambiare il giudizio che egli ha di se stesso. Capita molto spesso nel rapporto genitori-figli, noto, che ci sono dei genitori che si pongono rispetto ai figli in posizione come minoritaria e poi pretendono però di educare, dare le regole ai figli. Non si può fare. Per poter dare regole e farsi rispettare dai soggetti più giovani è necessario che queste persone ci rispettino. Se non ci rispettino, se non ci rispettano, non otterremo niente. Poi, tornando al nostro discorso, supponiamo che noi vogliamo migliorare il giudizio che una persona ha di se stessa. Fatelo per piccoli passi e fate in modo che ci arrivi da sola. Non importa che voi pensiate tutto il meglio di un certo soggetto, è questo soggetto che deve pensarlo su di sé. Quindi l'unica maniera è provare a questa persona che è così, con l'evidenza dei fatti, e fargli dire hai ragione, utilizzando che cosa? Utilizzando per esempio esperienze precedenti. Mi è già capitato di vedere dei ragazzi spaventatissimi, devono fare una prova, no, non ce la farò mai, no, in preda all'ansia, no? Sono incapace, non posso farlo, voglio smettere, basta. Anche lì si ferma e dice, c'era un momento. Allora, hai già avuto esperienze simili? Sì, il sì funziona tantissimo. Ti ricordi la prima volta, cosa è successo? Sì. Com'è andata? Sei riuscito a fare quello che dovevi? Sì. Quando è capitato, precisione, no? È capitato 5 anni fa, ecco, 5 anni fa. Poi, altro caso, quindi con il ricordo di episodi precedenti, con il ricordo anche di successi in altri ambiti che il soggetto ha avuto, si può sostanziare il cambiamento di giudizio, ma si ottiene questo a piccoli passi, non in mezz'ora. In mezz'ora si può ottenere che si accetti di sostenere la prova, perché a volte capita che il soggetto in preda all'ansia dice no, non ci vado, non mi presento all'esame, non passerò mai. No, un momento. Cerchiamo attraverso un ragionamento di arrivare al fatto che l'esame viene sostenuto. Poi si lavora a piccoli passi per sostanziare questo giudizio di autostima. Spero più o meno di essere chiara, se ci sono dei dubbi gravi, ditemi. Il riconoscimento delle prestazioni. Un attimo fa abbiamo parlato di un giudizio globale sulla persona, sono competente, sono incompetente, qui invece stiamo parlando di giudizi sulle singole attività. Il senso di autostima è fortemente incrementato o sgretolato dalla presenza o dall'assenza di riscontri sugli singoli fatti. Questa volta sono stato bravo, ho lavorato proprio bene, non è andato bene. Oggi avrei potuto essere più preciso, oggi avrei potuto essere più incisivo, oggi sono stato disattento, oggi. Non sempre, non riesco mai ad essere attento. No, oggi non sono stato attento. Mi sono confuso, ho sbagliato, ho fatto questo errore. È un giudizio negativo ristretto. Il giudizio positivo è ristretto. Vi prego, usate i riscontri positivi. Cosa che noi adulti non facciamo mai. mentre i ragazzi fanno un pochettino di più, non tutti, ma insomma un pochino di più. È davvero importante per incrementare il senso di autostima di una persona che già è adulta, perché il senso di autostima si costituisce quando si è bambini. La responsabilità di come noi ci sentiamo a livello di autostima non è nostra, è di chi ci ha accolto in famiglia tantissimi, pochi, non mi interessa, anni fa, quando eravamo bambini. Quindi noi possiamo agire nei confronti dei bambini attuali, dei nostri figli, ma per noi, per curarci, dobbiamo arrangiarci fondamentalmente, lavorare da soli sul nostro senso di autostima. E vi dico, assicuro, i riscontri positivi sulle singole attività sono estremamente efficaci. Però bisogna darsi, bisogna dirsi, oggi ho lavorato proprio bene, sono contento, è andata bene, e non, finita la giornata, finito, via, pensiamo ad altro. No, non pensiamo.